Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.
Ave
Carissimi
Maria.
teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. La trasmissione che il giovedì presenta il settimanale in uscita la domenica successiva. Io sono, saluto in modo particolare chi ci ascolta dalla radio e dai social, naturalmente. Io sono Esther da Pisa. Qui con me da Milano c'è il professor Giulio Loredo. Grazie professore per essere qui con noi. Ecco,
Ave Maria e grazie a voi di avermi invitato.
il professor Loredo non ha bisogno di presentazioni perché è un amico e un collaboratore di Radio Buon Consiglio, tiene varie rubriche, in modo particolare adesso il sabato, ogni 2 sabati ci sta presentando, illustrando, sarebbe meglio dire, la teologia mariana della corredenzione. Questo quinto dogma a cui ci dobbiamo impegnare tutti, pregando e anche soffrendo perché venga proclamato dalla Santa Madre Chiesa, perché non è niente di nuovo che la Chiesa poi ha sempre insegnato, anche se viene misconosciuto dalle più alte gerarchie ultimamente. E abbiamo chiesto al professor Loredo, visto che lui è esperto anche in apparizioni mariane, ne ha presentate tante nella sua rubrica su Radio Buon Consiglio il sabato, Sabato con Maria, di presentarci un'apparizione mariana che ha anticipato i tempi, se così si può dire, perché il 2 febbraio di quest'anno ricorrevano i 430 anni della più importante. Perché non c'è stata solo quella, apparizione mariana di Quito in Ecuador, dove la Madonna ha annunciato un castigo per il XX secolo. Ecco, quindi non c'è niente che il cielo sia impreparato, purtroppo per noi. Ecco, quindi bene, prima di lasciare la parola al professore, però come sempre vi voglio ricordare come abbonarvi al settimanale di Padre Pio o come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio se siete già abbonati naturalmente. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e poi potete telefonare o inviare un messaggio anche WhatsApp al 351-7339-066. Non dimenticate anche tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice. Visitate il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Sfogliate il catalogo e una volta che avete fatto la vostra scelta potete telefonare o inviare un messaggio anche WhatsApp al 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it, soprattutto in questi 40 giorni della Quaresima perché ci possono essere delle variazioni del palinsesto compatibilmente col tempo liturgico. E perché no, visto che la Quaresima è anche il tempo delle buone opere, divulghiamo la buona stampa, la buona divulgazione anche con un piccolo sostegno economico. Basta anche un caffè. Non è necessario che sia tanto, ricordate l'obolo della vedova. Allora, adesso vogliamo lasciare la parola al professore. Dopo lo stacco musicale, lui sarà disponibile a rispondere alle vostre domande per approfondire questa fondamentale apparizione che è riconosciuta dalla Chiesa e la veggente è venerabile. Adesso ce ne parlerà il professore. Lui sarà disponibile a rispondere. Intanto vi ricordo che lui è il presidente dell'Associazione Tradizione, Famiglia e Proprietà dell'Italia e quindi è discepolo di un grande apostolo della fede che è il dottor Plinio Correa de Oliveira. Non dimenticate anche gli scritti del dottor Plinio e anche quelli del professor Loredo. Bene, professor Loredo, lascio a lei la parola e grazie ancora per la sua disponibilità.
Oh, grazie mille di questa bellissima introduzione, molto precisa, perché di quello che mi pregio di più dopo l'essere figlio di Santa Madre Chiesa Cattolica ed essere discepolo di Plinio Correa de Oliveira. Comunque stiamo presentando un articolo che uscirà proprio ecco, questa domenica sul nostro settimanale di Padre Pio. Quindi vi sto anticipando un po' per aprire l'appetito, perché voi possiate comprare, diffondere, abbonarvi, magari comprate, come Esther ha detto, fate un bel gesto di Quaresima, regalate un abbonamento al settimanale di Padre Pio. E l'articolo, l'ho scritto io, è sulle apparizioni della Madonna del Buon Consiglio. Scusate, mi sono confuso col nome della radio. La Madonna del Buon Successo. La Madonna del Buon Successo a Quito, in Ecuador. Facciamo un po' il panorama del momento e della situazione. Perché voi sapete, io ho parlato tantissimo di apparizioni mariane su questa radio, e le apparizioni mariane sono un intervento della provvidenza nell'istoria, quindi vanno capite all'interno di un certo contesto storico. E qui siamo a Quito, oggi capitale dell'Ecuador, allora era parte del vicereame del Perù. E nel convento delle suore francescane della Immacolata Concezione, quindi siamo quasi quasi suore francescane dell'Immacolata, ma è una branca, adesso vedremo, è specifica all'interno della famiglia francescana, fondata da una santa, Santa Beatrice da Silva, portoghese, quindi erano francescane dell'Immacolata Concezione. A un certo punto un gruppo di monache, perché sono monache di clausura, monache spagnole, vanno a Quito, città spagnola, come ho detto, allora parte del vicereame del Perù, oggi capitale del paese Ecuador, e fondano il convento della Limpia Concepción della Santissima Virgen. Limpia vuol dire pulita. Allora si soleva chiamare l'Immacolata Concezione anche la Pulita Concezione. E questa è la fondatrice e quella che poi avrà le apparizioni. Venerabile Suor Mariana de Jesús Torres, Madre Mariana de Jesús Torres. Vedete l'abito come è bianco e blu per l'Immacolata Concezione. Questa madre, Madre Sor Mariana, Venerabile Madre Mariana de Jesús Torres, ha avuto una vita mistica sin da bambina. Concretamente, e qui iniziamo già il racconto, perché vorrei essere molto veloce nel racconto dei fatti per poter entrare poi nel messaggio della stessa Madonna. Scusate, a un certo punto, il 2 febbraio 1590, Madre Mariana era in preghiera nel coro, era in preghiera nel coro con la fronte per terra ed era molto preoccupata per diverse situazioni. Una situazione era la situazione interna del suo ordine, perché c'era stata una ribellione delle suore cosiddette creole, cioè quelle nate in Ecuador, che si erano ribellate contro le suore spagnole, quindi un spirito ugualitario, un spirito rivoluzionario, un spirito non buono. Ed era molto preoccupata per il futuro del suo ordine. Ed era anche molto preoccupata da alcuni problemi politici che c'erano all'epoca, perché purtroppo c'erano delle divisioni, dei partiti, eccetera. Stava entrando anche in Spagna, ahimè, quello spirito non buono, rinascimentale, e quindi c'era un po' di effervescenza. E lei era preoccupata e pregava. E allora io vi leggo perché niente di meglio che leggere lo stesso testo. Madre Mariana si trovava in preghiera nel coro della chiesa. Con la fronte per terra, singhiozzando e sospirando, la religiosa stava supplicando la Divina Maestà di porre rimedio ai terribili mali che affliggevano l'allora colonia spagnola e in concreto il suo monastero. Sentì allora una voce celestiale che la chiamava per nome, Mariana, Mariana. Alzò la testa ed ecco che vide davanti a sé la Madonna, in piedi e tutta avvolta di luce. Portava il bambino Gesù nel braccio sinistro e un pastorale nel braccio destro, come se fosse la badessa di quel monastero. Sono Maria del buon successo, regina del cielo e della terra. Queste le prime parole della Madonna. Le tue preghiere, le tue lacrime e le tue penitenze sono molto gradite al nostro Padre celestiale. Voglio che tu fortifichi il tuo cuore affinché le sofferenze non ti abbattano. La tua vita sarà lunga per la gloria di Dio ed è sua madre che ti parla. Il mio santissimo figlio vuole darti in dono il dolore in ogni sua forma. Vedete esattamente quello che 4 secoli o quasi 4 secoli dopo la Madonna disse a Fatima, ai tre pastorelli: volete offrirvi per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi, eccetera. E anche qui la prima cosa che la Madonna offre è: il mio santissimo figlio vuole darti in dono il dolore in ogni sua forma. San Luigi Maria Grignon da Montfort, il grande santo mariano, dice che Dio ha molti doni, però riserva il migliore dono per i suoi amici, e il migliore dono è la croce. Ecco perché lui, San Luigi Maria Grignon da Montfort, scrisse Lettera circolare agli amici della croce. Poi ecco, dicendo queste parole, vedete cosa fa la Madonna. E diede il bambino Gesù in braccia a Madre Mariana. Vedete com'è bello? Le suore, e questo faccio una parentesi, le suore fanno voto di verginità, voto di non solo di celibato, ma di verginità, voto di purezza. Ed ecco che la Madonna le fa partecipe alla maternità divina. Questo è il maggiore regalo che una suora, che una monaca che ha fatto voto di castità, di celibato, riceve dalla Madonna. La Madonna nel cielo, il coro delle vergini, partecipa della maternità divina della Vergine delle Vergini. Ed ecco questa grazia la Madonna del Buon Successo concede a Madre Mariana dandole il bambino Gesù affinché Madre Mariana lo coccolasse. Vedete quella scena bellissima. Poi la Madonna disse: è volontà del mio Figlio Santissimo che tu faccia scolpire una mia statua come tu adesso mi vedi. Anche l'altezza doveva essere perfetta. Ed ecco che la Madonna si toglie il cingolo, si misura dalla testa ai piedi e consegna il suo cingolo, il suo cinto, no? A Madre Mariana. Dice: ecco la mia altezza. E che la ponga nel coro, nel posto della badessa, affinché io possa governare il mio monastero. Voglio che gli uomini capiscano che io sono potente per placare la giustizia divina. Va bene, io non entro nei dettagli di ogni apparizione, dico soltanto questo. Queste apparizioni sono andate avanti fino al 1632-33, quindi sono andate avanti per quasi 40 anni. E non fu fino al 1610 che Madre Mariana riuscì a chiamare un artista spagnolo, Francesco del Castillo, Francisco del Castillo, per scolpire la Madonna. E perché questo lungo tempo? Perché lei era preoccupatissima e tutta presa dalla ribellione interna nel convento. Quindi solo 10 anni, quasi 20 anni dopo, 15 anni dopo, lei riesce a chiamare l'artista Francisco del Castillo. L'artista Francisco del Castillo si mise a lavorare. Un certo punto, e questo adesso non devo trovare la data esatta, ma non me lo ricordo. Non me la ricordo, però intorno al 1615, e L'artista disse alle suore, alle monache: domani andrò al monastero e finirò le statue. Era quasi finita, mancava qualche dettaglio e finirò le statue. Ed ecco che quando lui arriva al convento, vede le suore tutto in alboroto, tutti così prese. Cos'era successo? Io ve lo dico. Quel giorno, prima dell'alba, mentre le religiose si dirigevano verso il coro per cantare l'ufficio mattutino, lo trovarono tutto illuminato con una luce soprannaturale e sentirono voci angeliche che cantavano il Salve Sancta Parens, che è un inno alla Madonna. Corsero quindi a vedere di cosa si trattasse. Arrivando al coro, cadono in ginocchio davanti alla scena. Dalle statue ancora non terminata uscivano sfavillanti raggi di luci. Allibite, le monache videro che la pittura applicata da Castillo, dall'artista, cadeva per terra insieme a schegge di legno. A poco prendeva forma e colore la fisonomia della Madonna, con sembianze sempre più suave e celestiali. Mentre tutte le monache vedevano il prodigio, vedevano la luce, queste schegge che cadevano per terra, Madre Marianna scorgeva San Francesco e i tre arcangeli che lavoravano sulle statue. Quindi la statua è stata finita da San Francesco e dai tre arcangeli. Proprio in quel momento arriva l'artista, che, come vi ricordate, aveva promesso di tornare quel giorno per finire le statue. Anche lui vede questo miracolo, cade in ginocchio e dice: Madri, questo non è opera mia, è roba di angeli. E infatti subito hanno chiamato un notaio e l'artista, sotto giuramento, ha sottoscritto una dichiarazione, poi controfirmata da tutte le suore, che quella non era opera sua. Ed ecco la Madonna del Buon Successo, vediamo se trovo una foto. Scusate, questa è la Madonna del Buon Successo ed è un viso scolpito divinamente, scolpito da San Francesco e dai tre arcangeli. Beh, come ho detto, le apparizioni si protraggono diverse volte fino al 1634. Lì è l'ultima apparizione, poco dopo muore la venerabile Madre Mariana de Jesús Torres e il ciclo delle apparizioni finisce. Tutto questo allora è stato registrato in documenti, alcuni davanti a notaio, e soprattutto in un faldone, per chiamarlo così, che le suore chiamavano il quadernon, cioè il quaderno grande, il quadernon. Purtroppo, durante le guerre dell'indipendenza, quindi siamo all'inizio del 1800, questo quadernon è stato nascosto perché c'era in giro una rivoluzione liberale, massonica, repubblicana. E quindi le suore di quell'epoca hanno nascosto il quadernon e nessuno lo ha più trovato. Noi, come Associazione Tradizione Famiglia e Proprietà, che siamo intimi amici delle suore, ci hanno dato l'autorizzazione, poi anche i beni culturali dell'Ecuador ci hanno dato l'autorizzazione per fare perfino scavi e ricerche. Questo quadernon non è stato ritrovato. C'è però la profezia, durante una delle apparizioni, che il quadernon sarà ritrovato all'inizio del compimento delle ultime profezie, cioè del grande castigo e della restaurazione della Chiesa. Per fortuna c'è stato un frate francescano, frate Manuel de Sousa Pereira, fra Manuel de Sousa Pereira, che nel 1790 scrisse La vita ammirevole di Madre Mariana de Jesús Torres. in due volumi, quindi è un libro documentatissimo. E lui si è letto il Quadernon, lui si è letto tutta la documentazione originale, e quindi questo libro del 1790 è il libro fondamentale per capire queste apparizioni. Quindi i documenti originali non sono stati ritrovati, abbiamo però quest'opera di un autore che ha potuto leggere, ha potuto studiare, ha potuto ricercare i documenti originali. Detto questo, carissimi ascoltatori, io vi leggerò qualche profezia. Beh, anzitutto devo dire che la Madonna ha fatto profezie sulla vita di Madre Mariana e sulla storia del mondo. Subito Madre Mariana è andata dal vescovo di Quito, quindi siamo alla fine del 1500. Il vescovo le ha creduto e parte della documentazione originale sono testimonianze del vescovo che accetta quei racconti fatti da Madre Mariana. E quindi c'è l'avallo dell'autorità ecclesiastica sin dall'inizio, perché evidentemente il vescovo ha fatto il solito processo canonico, la solita indagine, ed è risultata positiva. Quindi già da allora, a fine 500, c'è l'approvazione dell'autorità ecclesiastica. Allora, qual era la vocazione di Madre Mariana? Io dico una cosa su di lei e poi entro nelle profezie più storiche. Dice: è volontà di Dio servare la tua vita e questa invocazione per quel secolo in cui la corruzione dei costumi sarà quasi generale e la luce preziosa della fede sarà quasi estinta. Che il nostro secolo, il secolo XX e il secolo XXI. Quindi è una devozione che la Madonna ha voluto preservare per i nostri giorni, per adesso. E entriamo adesso in alcune profezie già avverate. Indipendenza dell'Ecuador. Ricordatevi che l'Ecuador a quell'epoca era una provincia, era una regione all'interno del viceréame del Perù, che a sua volta era parte dell'impero spagnolo, quindi quella era Spagna. Disse la Madonna il 16 gennaio 1599: la patria in cui abiti non sarà più una colonia, diventerà una repubblica libera col nome di Ecuador. Avrà allora bisogno di anime eroiche per sorreggerla attraverso tante calamità pubbliche e private. Poi fa una profezia su un personaggio sul quale magari possiamo fare qualche programma dopo, un presidente martire, Don Gabriel García Moreno, è stato presidente 3 volte. L'ultima volta è stato ucciso dai massoni. Anche qui questa è una sua foto, Gabriel García Moreno. La Madonna disse: nel secolo XIX, quindi nel 1800, ci sarà un presidente davvero cristiano, uomo di carattere, al quale nostro Signore darà la palma del martirio nella piazza dove c'è il mio monastero. Egli consacrerà la Repubblica al divino cuore del mio Figlio Santissimo e questa consacrazione sorreggerà la religione cattolica in quei giorni terribili per la Chiesa. E infatti, il presidente García Moreno fu il primo a consacrare il paese pubblicamente al Sacro Cuore di Gesù nel mondo. Tra l'altro fu l'unico capo di Stato che appoggiò il beato Papa Pio IX quando gli Stati Pontifici furono attaccati dai liberali piemontesi. L'unico presidente che appoggiò pubblicamente il beato Pio IX. Questo era García Moreno. Lui era solito cargare la croce, qui c'è un quadro, eccolo lì, è il presidente che porta la croce il Venerdì Santo. Quando la massoneria europea ha saputo di lui e ha saputo che lui portava la croce durante la Quaresima e soprattutto il Venerdì Santo, ha ordinato, sembra sia stato Bismarck, il cancelliere tedesco, grande massone, sembra sia stato lui che ha dato l'ordine alle logge massoniche di Quito di ucciderlo. Infatti ci fu una cospirazione e lui fu ucciso a colpi di, come si chiama, machete, a colpi di machete. Le sue ultime parole furono: io muoio, ma Dio non muore, Dio non muore, Dio non muore. Lui ha processo di beatificazione aperto, però il processo non va avanti per motivi strettamente politici, perché beatificare lui significherebbe beatificare la controrivoluzione, significherebbe beatificare il tradizionalismo, significherebbe beatificare il cattolicesimo cosiddetto intransigente, e questo evidentemente per motivi appunto politici non lo vogliono fare. Poi la Madonna, anzi il bambino Gesù, perché poi diverse volte in varie apparizioni la Madonna passa il bambino Gesù nelle braccia di Madre Mariana. Nell'apparizione del 2 febbraio 1634, che credo sia stata l'ultima, la Madonna consegnò di nuovo il bambino Gesù nelle braccia di Madre Mariana. Costui, cioè il bambino, disse allora: il dogma di fede dell'Immacolata Concezione di mia madre sarà proclamato quando la Chiesa sarà più attaccata e il mio vicario sarà imprigionato. Allo stesso modo, poco dopo, sarà proclamato il dogma di fede del transito e dell'assunzione in corpo e anima ai cieli della mia Madre Santissima. Infatti, quindi, il bambino Gesù prevede, 3 secoli prima, la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, Pio IX, in un momento in cui la Chiesa sarà più attaccata. Invece, appunto, c'era tutta la guerra dei liberali piemontesi contro gli stati pontifici, contro il Papa, mossa soprattutto da un grande nel senso di importante, massone Cavour. E poi prevede la proclamazione del dogma dell'Immacolata, dell'Assunzione al cielo di Maria Santissima. Detto questo, Esther, queste sono profezie già avverate. Ci sono poi altre profezie che si stanno avverando, sono profezie per i nostri giorni. Volete fare adesso un stacco musicale, una piccola pausa, o andiamo avanti come voi volete?
Allora, professore, io direi, se lei è d'accordo, facciamo adesso lo stacco musicale, così riordiniamo le idee perché sono tante, e anzi prendiamo nota per presentare poi in un futuro non troppo lontano anche Dom García Moreno, che io personalmente lo prego. Ecco. Per me è una personalità cattolica, una specie di Plinio, di pre-Plinio, ecco, sono molto simili, ecco, sì. E quindi già mettiamo questa etichetta, ecco qua. Prendiamo appuntamento, facciamo lo stacco musicale, poi ritorniamo tra poco. C'è una domanda che poi le vogliono fare, professore, magari cominciamo con quella domanda e poi guardiamo, perché sono importanti le profezie per questo XX secolo, perché ci chiamano a riparare, a purificare, perché ricordiamo, come ha detto il professore, perché il 2 febbraio è la festa della purificazione della Beata Vergine Maria. Lei non aveva bisogno di purificazione, ma noi sì. Questo secolo sì, ecco. Quindi a tra poco. Non cambiate canale, restate con noi. Eccoci tornati, grazie per non aver cambiato canale e per essere rimasti con noi. Siamo qui col professor Giulio Loredo, presidente dei TFP Italia, che ci sta presentando e illustrando le apparizioni mariane riconosciute dalla Santa Madre Chiesa di Quito in Ecuador, avvenute 430 anni fa circa. E il 2 febbraio di quest'anno c'è stata appunto, diciamo, l'apparizione più importante, dove ci sono state varie profezie, alcune realizzate, alcune che si stanno realizzando. Bene. Allora, professore, se lei è d'accordo, cominciamo con la domanda che il teleradioascoltatore non ha notato più le sta facendo. Anche se il dottor Loredo non è propriamente un teologo, vorrei domandargli se conosce casi di conversioni con la grazia provenienti a seguito di un'apparizione di Madre Mariana. Beh, questo non è necessario essere teologi.
Ah, no, di qualsiasi apparizione mariana. Beh, quella più celebre in assoluto che si celebra a gennaio, il 20 gennaio se non mi inganno, è la Madonna del Miracolo. La Madonna del Miracolo, che è la Madonna della Medaglia Miracolosa, è 1842-43, no, non mi ricordo adesso, la data esatta, però. È un ebreo, Alfonso Ratisbon, cugino del Rothschild, quindi un banchiere di altissimo livello, ebreo proprio cocciuto, proprio radicale, tanto che lui era con un amico cattolico, un nobile, un barone francese, e mentre il barone francese si scopriva davanti alle chiese, l'ebreo Ratisbon si chiudeva perché assolutamente non voleva rendere nessun omaggio a niente che fosse cattolico. E stazionano la loro carrozza di fronte alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, dei Padri Minimi, vicino a Piazza Spagna, vicino dove il monumento della colonna dell'Immacolata Concezione a Roma. E lui scende per ammirare due statue del Bernini. Quando il suo amico entra in sacristia per ordinare una messa per un amico che era appena morto. Quando l'amico francese esce, trova Ratisbon rannicchiato per terra e piangendo. La Madonna gli era apparsa, non le ha detto niente, non le ha detto niente, le è apparsa. E lui si è convertito istantaneamente, tanto che la placca che si vede oggi a Sant'Andrea delle Fratte, in francese, dicono qui in data tale ci fu l'apparizione Ratisbon, caduto ebreo, si risollevò cristiano. E la cosa più impressionante fu che la Madonna le insegnò per scienza infusa tutta la dottrina cattolica, tanto che lui quando fece il seminario, perché lui fu battezzato, cresimato, fece il seminario, ordinato sacerdote ed è venerabile, e i professori le chiedevano, ma scusa, dove hai imparato tutto questo? Cioè, la Madonna me lo ha dato. E quindi questa è una conversione assolutamente istantanea, incredibile e ripeto, di un ebreo, se si dice impedernito, cioè un ebreo proprio duro, chiuso, che non voleva sapere nulla della Chiesa. La Madonna lo ha convertito in un attimo. Poi ci sono tante altre apparizioni, la Madonna delle Tre Fontane.
Scusi professore, scusi, una domanda gliela faccio io.
Sì.
Grazia preveniente. Che cos'è la grazia preveniente? Questa è la domanda anche.
Non lo so. Grazia preveniente, mai sentito. Evidentemente è la mia ignoranza.
Ah, l'ha spiegato una nota in più, cioè voleva la funzione di cosa
Ah,
redentrice.
no, adesso capiscono la grazia liberatrice e la grazia che prevede. Sì, assolutamente. Non è che non avevo capito.
Nemmeno io, sì, adesso che ha spiegato meglio
No,
il teleradioascoltatore, capito, sì.
allora, questo è, non, questa è una grazia che è stata applicata alla Madonna, una grazia che è stata applicata alla Madonna. Le grazie che si applicano alle conversioni sono grazie dirette, grazie attuali date da Dio attraverso la Madonna. In questo senso, la Madonna agisce come mediatrice e avendo meritato lei stessa quella grazia come corredentrice. No, la differenza è questa, che il privilegio dell'Immacolata Concezione, e questa è teologia, il privilegio dell'Immacolata Concezione, alcuni lo contestavano con questo argomento. La Madonna è umana, è 100% umana. La redenzione di Cristo è universale, quindi comprendeva la Madonna, quindi anche la Madonna è stata redenta. È la grazia liberatrice, cioè che libera dal peccato, però non previene dal peccato. E allora Dun Scotto dice: no, no, la Madonna fu prevenuta, cioè fu conservata a priori,
Preservata.
preservata a priori dal peccato per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi tutti siamo stati liberati, lei è stata preservata. E quindi la teologia distingue fra la grazia liberatrice e la grazia preservatrice. Io mi sono confuso perché ero abituato a preservatrice, non
Sì.
perseverante, come quella domanda mi sono confuso perciò un po'. Però allora la grazia preservatrice è una grazia applicata alla Madonna. In questo caso si tratta di una, fra mille virgolette, semplicissima grazia che certo ci viene attraverso la Madonna.
Grazie professore. Allora, continuiamo con queste bellissime apparizioni di Quito, perché il cielo è sempre preparato e vuole preparare anche noi.
Certo, allora la Madonna prevede i nostri tempi. Qui ve lo leggo quasi di continuo perché voi sentirete questo quasi come se fosse il TG1, cioè una cronaca dei nostri giorni. Le passioni trascimeranno ovunque, ci sarà una totale corruzione dei costumi, ovunque regnerà Satana, che prenderà di mira specialmente i bambini per perpetuare così la corruzione generale. Guai ai bambini di quei tempi. Difficilmente riceveranno i sacramenti del battesimo e della cresima. Poi, in diverse occasioni, la Madonna parla della setta, la setta, in chiarissimo riferimento alla massoneria. Questo è un tema molto attuale, visto il cosiddetto dialogo che c'è stato 3 giorni fa fra Chiesa e Massoneria qui a Milano. La Madonna invece biasima fortissimamente la setta massonica, chiamandola la setta. Dice: la setta avrà la scaltrezza di introdursi negli ambienti domestici che non avranno più figli. Vi dice qualcosa dei nostri giorni? In quest'epoca nefasta l'innocenza infantile si troverà male, così si perderanno molte vocazioni al sacerdozio. Sarà una vera calamità. L'atmosfera sarà satura dello spirito di impurità che, come un fiume in piene, scorrerà per le vie e per le piazze pubbliche. Quasi non ci saranno più vergini al mondo. Il delicato fiore della verginità, timido e minacciato di distruzione totale, appena sopravvivirà. Infatti, noi vediamo oggi con la televisione, poi con internet, con i telefonini, eccetera, il mare di pornografia che viene riversato appunto sulle piazze pubbliche, sulle vie pubbliche, dappertutto. E quante sono le ragazze e i ragazzi che mantengono la verginità fino al matrimonio. Riguardo al sacramento del matrimonio che simboleggia l'unione di Cristo con la Chiesa, sarà attaccato e profanato da per tutti. Si imporranno leggi iniqui allo scopo di estinguere il matrimonio, e facilitando così una cattiva condotta delle persone. Si moltiplicheranno i figli nati male, senza la benedizione della Chiesa. Se noi vediamo oggi quante coppie si sposano prima di avere figli, ormai poche, tutti convivono, il compagno o la compagna. Poi quelli che si sposano, quanti si sposano in Chiesa? Meno ancora. E quindi si moltiplicheranno i figli nati male, perché quando non si nasce in un matrimonio, si nasce male. La luce della fede si spegnerà fino ad una quasi totale corruzione dei costumi. Poi la Eucaristia sarà profanata, eccetera, continua. Io vado a un altro punto, altrimenti non finiamo più. Ci sono tutta una serie di rivelazioni sulla crisi nella Chiesa. Quindi la Madonna che denuncia la crisi nella Chiesa. Devi sapere, figlia mia, che la giustizia divina suole scagliare terribili castighi su intere nazioni, non tanto per i peccati del popolo, quanto per quelli dei sacerdoti e dei religiosi. Perché per la perfezione del loro stato, costoro sono chiamati a essere il sale della terra, i maestri della verità e i parafulmini dell'ira divina. Ora noi vediamo cosa è diventato certo clero. Non possiamo generalizzare, sarebbe una calunnia, però certo clero. Vedete due giorni fa questa conferenza stampa a Roma di due suore abusate da un alto esponente dell'ordine gesuita, coperto dall'autorità ecclesiastica fino al Vaticano, che hanno esposto tutte le sevizie, tutte le violazioni, le stupri, eccetera, che hanno avuto mentre erano erano suore di una comunità gesuita. E questo è un bottone di mostra, come si suol dire. E quindi la corruzione nel clero. Però non è solo la corruzione nel clero, è anche la tiepidezza, e per clero voglio dire sia il clero, cioè i ministri ordinati, cioè le religiose. Il bambino Gesù rivelò a Madre Mariana che molte anime religiose e sacerdotali vogliono servirmi solo a metà, conservando i propri capricci e costumi, soddisfacendo in tutto la propria volontà e prendendosi libertà incompatibile con proprio stato. Io non li tollero. Io voglio vestirmi come voglio, blue jean, maglietta. Chi è la Chiesa per impormi di vestire la talare, cioè la divisa, per chiamarla così, dei sacerdoti? Io voglio vestirmi come voglio. La Chiesa prima proibiva tutta una serie di cose, non perché fossero di per sé peccato, ma perché erano contrarie alla dignità sacerdotale. I sacerdoti non potevano andare in certi posti, per esempio. Non perché l'atto di andare fosse di per sé peccaminoso, ma non era condicente con la dignità sacerdotale. E quindi il clero e i religiosi e le religiose tiepide, non cattivi, tiepidi. Io non li tollero. E alla fine io le rinnegherò davanti al mio Padre Celesti. Guai a costoro religiosi e religiose. Guai a costoro religiosi e religiose. Poi quelli che tacciono, quasi non si troverà più innocenza nei bambini, né pudore nelle donne. In quella suprema necessità taceranno coloro che dovrebbero invece parlare. Quando è stata l'ultima denuncia che voi avete sentito delle autorità ecclesiastiche sugli scandali sessuali, per esempio, o sui mali dell'aborto? Settimana scorsa hanno pubblicato un video fatto in Germania che denuncia quelli che lottano per la vita. A un certo punto intervistano il portavoce della Conferenza Episcopale Tedesca. E lui a un certo punto dice: noi siamo contrari a quelli che lottano per la vita. Così. Ora, la Chiesa dovrebbe essere a favore, non solo tace, ma è addirittura contraria. E alla fine dice: verranno tempi funesti in cui coloro che dovrebbero difendere i diritti della Chiesa, senza paura servile, daranno la mano ai nemici della Chiesa, lasciandoli fare quel che vogliono. Daranno le mani ai nemici della Chiesa. 3 giorni fa, 2 giorni fa, c'è stato questo colloquio, questo dialogo fra Chiesa e massoneria. Ora, tutti sanno che la massoneria da sempre è un'istituzione che vuole distruggere la Chiesa. Basta leggere 2 pagine di storia. Basta leggere le condannazioni che la stessa Chiesa ha fatto della massoneria. È la realtà più condannata di tutte, la massoneria. Eppure adesso si tende la mano alla massoneria. Però, e con questo finisco, vedo che il tempo passa, la Madonna non può finire senza un proclama di speranza e di gioia. Il trionfo del cuore, del cuore, del cuore, del cuore immacolato. Dice così: il piccolo numero di anime che serberà il tesoro della fede, il piccolo numero di anime che serberà il tesoro della fede, dovrà soffrire un crudele, indicibile e prolungato martirio. Molte di esse scenderanno alla tomba per causa della violenza e le sofferenze, e saranno annoverati fra i martiri. Questo è per mettere alla prova la fede e la costanza dei giusti. Questa è la prova, cari amici, che noi adesso stiamo soffrendo. La prova della fede e della costanza. Per la liberazione delle schiavitù di queste eresie, quanti l'amore misericordioso del mio Figlio Santissimo avrà destinato per questa restaurazione. Quindi è una minoranza che, perché si è mantenuta fedele, parteciperà alla restaurazione. Con insistenza devi pregare, senza stancarti, con lacrime, chiedendo al Padre Celeste che abbia compassione dei suoi ministri, e ponga fine quanto prima a quei tempi nefasti, inviando alla Chiesa prelati che dovranno restaurare lo spirito dei sacerdoti. Poi io salto un po', poi torno a questo. Ci saranno castighi, epidemie, fame, divisioni interne e apostasie. Ci sarà una guerra formidabile e paurosa. Quella notte sarà orribile perché sembrerà che umanamente il male abbia trionfato. Ma ecco che sarà giunta la mia ora, questa è la promessa, ecco che sarà giunta la mia ora, l'ora in cui io, in forma meravigliosa, rovescerò i potenti dai loro troni e il maledetto Satana, calpestandolo sotto il mio piede e incatenandolo nell'abisso infernale. In questo modo la Chiesa e la patria saranno finalmente liberi della sua tirannia. Quindi la Madonna prevede e promette la sua ora, se quando rovescerò i potenti dai loro troni e il maledetto Satana calpestandolo sotto il mio piede. Questa profezia di un prelato, ho detto prelati per sbaglio, la Madonna prevede la figura di un prelato che restaurerà lo spirito dei sacerdoti. In un'altra apparizione del 1599, la Madonna si riferisce di nuovo a questo prelato e lo identifica concretamente con un arcivescovo di Quito, perché è un prelato che sottometterà le suore francescane dell'Immacolata Concezione all'ordine dei frati minori. È tutto un problema interno dell'ordine che questo prelato risolverà. In un'altra apparizione però parla di un figlio mio molto eletto. E questo io lo dico perché ci sono interpretazioni che questo prelato si riferirebbe a certi prelati che hanno reagito contro il progressismo nella Chiesa. Lato senso, sì. Stritto senso si riferisce a un arcivescovo di Quito che appunto risolverà il problema dell'autorità sull'ordine delle Francescane dell'Immacolata Concezione. Comunque, a un certo punto, e con questo veramente chiudo, dice: quando i cattivi sembreranno trionfanti, quando l'autorità abusi del suo potere, commettendo ingiustizie e opprimendo i fedeli, sarà prossimo il giorno della loro rovina, precipiteranno per terra. E la Chiesa risorgerà quale tenera bambina, allegra e trionfante, addormentata soavemente, accarezzata nelle braccia e nell'abile e materno cuore del mio figlio eletto, molto amato di quei tempi. Io lo farò grande sulla terra e più grande ancora in cielo, dove gli ho riservato un posto molto prezioso. Perché senza paura degli uomini, egli ha lottato per la verità, e difeso imperterrito i diritti della Chiesa, per cui ben lo possiamo chiamare martire. Quindi vedete, quando l'autorità sembra, quando i cattivi sembreranno trionfare, quando l'autorità abuserà del suo potere, sarà il giorno della loro rovina. Precipiteranno per terra e la Chiesa risorgerà quale tenera bambina, allegre e trionfante, addormentata soavemente nelle braccia di questo figlio ben amato. Quindi la Madonna finisce col proclamare il trionfo del suo cuore immacolato, finisce col proclamare il risorgimento della Chiesa, questo è bellissimo, quale tenera bambina. Quindi, cari amici, tutto questo che stiamo vivendo oggi, vi ho menzionato il caso dell'omosessualità, il caso di questi abusi all'interno dell'ordine gesuita, il caso del pseudodialogo
Ecco, professore,
con la massoneria, tantissime cose,
sarebbe tanto
l'una
altro
più
da dire,
brutta dell'altra. Conservate
perché
in mente, sì?
la Madonna ha chiesto a Madre Mariana di soffrire per noi, il suo cuore è stato trafitto da tre spade, di Madre Mariana. La spada per imparare l'eresia, l'impietà e l'impurità.
Esattamente. E
Di questo
quindi, in
secolo.
mezzo a tutta questa bruttissima e feroce tempesta che noi stiamo attraversando oggi, riteniamo questa promessa: la Chiesa risorgerà quale tenera bambina. E questo risorgimento al quale noi dobbiamo tendere. Carissima Esther, carissimi ascoltatori, credo che abbiamo fatto la circonvallazione del mondo.
Assolutamente, grazie professore. Vi ricordiamo che il professore sta tenendo anche una rubrica YouTube, visto da Roma, sia in italiano sia in spagnolo. Iscrivetevi perché lui ogni settimana, con una cadenza quando è necessario farlo, pubblica un video in italiano e in spagnolo per raccontare quello che succede da Roma, che ovviamente ha riflesso in tutta la Chiesa universale. Quindi iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, cliccate su subscribe e sulla campanella, così riceverete il video. Sono brevi video di 10-15 minuti, però il professore li analizza come sa fare lui, ecco, come Poi il dottor Plinio li ha insegnato. Bene, allora professore, ricordiamo che dobbiamo parlare di Dom García Moreno, se lo appunti anche lei, ecco, perché è una figura di laico cattolico che bisogna assolutamente far conoscere, soprattutto in questo
Assolutamente.
tempo che si parla tanto di cattolici in politica, e cattolici in politica non ce ne sono. Magari ci sono democristiani, ma cattolici in politica non ce ne sono. Forse l'unico vero cattolico che c'è stato in politica è stato, che ha avuto certe cariche, è stato Dom García Moreno e dottor Plinio, ma lui fu solo deputato, ecco. Altri non ne abbiamo avuto. Bene, grazie a tutti voi teleradioascoltatori, non dimenticatevi, mi raccomando, di condividere questi video e di restare sintonizzati su Radio Buon Consiglio. Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.
Ave Maria.